Perfetto. Naturalmente hanno iniziato a trapanare nel momento in cui inizio a parlare, però va bene.
Allora, intanto buongiorno e grazie di essere con noi, perché insomma abbiamo il piacere di ospitarti da queste frequenze, perché come insieme ad altri compagni e compagne di Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Pisa, Reggio Emilia, Torino e Trieste avete redatto collettivamente un foglio ben 8 pagine dal titolo Rompere i fronti, superare i blocchi, le nostre lotte per una politica di pace, che si articola attraverso, oltre ad un editoriale, attraverso 3 assi: ordine, disordine, transnazionale, patriarcato, razzismo e sfruttamento di guerra, ecologia, politiche industriali e militari. Allora, questo foglio contro la guerra, che nasce appunto, come dicevamo, da una compagine molto ampia, ci interessava con te discuterne e intanto coglierne e capirne meglio la genesi. Quindi l'idea di questo foglio dove nasce, perché nasce e poi come si è evoluto, e poi passiamo appunto ai vari assi all'interno del quale si articola.
Sì, allora intanto grazie dello spazio che dedicate a questa cosa. Il foglio è il risultato di una discussione, come dicevi tu, collettiva, che si è articolata negli ultimi mesi. A partire da un'assemblea che è stata chiamata a Bologna e che era stata organizzata da ConvergeX Parole e Pratiche in Movimento il 15 gennaio. E l'assemblea aveva come titolo La guerra in Ucraina e le nostre lotte, e all'interno dell'assemblea sono intervenute e intervenuti diversi compagni e compagne da tutta Italia. Con diversi assi di intervento che in quell'assemblea lì erano stati tenuti abbastanza distinti l'uno dall'altro: c'era un intervento sulla migrazione, un intervento sul femminismo, un intervento sull'ecologia, un intervento sulla dimensione globale, un intervento sulla rifinanziarizzazione, eccetera. E il punto da cui partiva questa, l'esigenza da cui partiva questa assemblea, era proprio quella di aprire un po' un dialogo in Italia e una discussione proprio volta anche ad organizzarsi rispetto al tema della guerra in Ucraina, che comunque si impone, secondo la nostra visione, sulla nostra organizzazione sull'organizzazione delle nostre diverse lotte. Fin dal momento in cui questa è scoppiata, quindi a febbraio dell'anno scorso. E a seguito di questa assemblea, che è stata un po' l'occasione per intercettare compagni e compagni che in tutta Italia poi sentivano queste esigenze e vedevano anche questa necessità, per appunto iniziare un dialogo, una discussione che ha nel foglio un primo momento appunto materiale di ricaduta, ma che non vuole essere qualcosa di appunto definitivo. E ci è sembrato anche essenziale poi unire quei diversi assi che inizialmente appunto erano molteplici in un'organizzazione su 3 livelli che comunque rimangono interconnessi tra di loro, come anche molto evidente nella presentazione sul foglio stesso. La discussione è avvenuta quindi poi a livello soprattutto con momenti di riflessione a distanza e poi momenti di scrittura collettiva e di confronto, e soprattutto direi che il risultato anche di questa discussione è stato anche quello appunto di mettere in dialogo delle riflessioni che procedevano appunto magari in maniera più singola in una dimensione invece più collettiva, che a questo problema ci sembrava una risposta essenziale. Poi chiaramente appunto questa discussione non vorrebbe rimanere solo in questo foglio, vorrebbe essere rilanciata in avanti, approfondita, e sicuramente non è esaustiva, però è un primo momento e pone alcuni punti che riteniamo essere salienti nel dibattito, primo tra tutti quello anche di ragionare su quanto poi le politiche e le dimensioni e le trasformazioni anche proprio materiali che questa guerra sta producendo e impattino poi nelle nostre vite e nella lotta che tutti i collettivi che e i singoli che hanno partecipato alla discussione del foglio poi organizzano da anni nella loro vita quotidiana, eccetera. E quindi su questo secondo me è molto esemplificative, per esempio, sono le parti sul femminismo e soprattutto migrazione, ma anche la riflessione ecologica che ne è scaturita.
Sì, c'è cioè la prima, il primo asse che voi mi senti? Sì. C'è il primo asse che voi avete chiamato ordine, disordine transnazionale, in cui mettete in luce come il disordine che la guerra non ha interamente prodotto, come scrivete, ma certamente ha intensificato, e che rileva il disallineamento tra capitale e Stato, che fa del regime di guerra una risposta sempre contingente all'idea di disordinate rivolte che la guerra produce, amplifica, ma non riesce a bloccare. Ora, la guerra in Ucraina, come scrivete voi, si è inserita in un ordine globale nel quale erano già in atto tentativi diversi di riconfigurazione. Ha portato e porta una condizione di ingovernabilità, come dicevamo prima, la amplifica, insomma, non solo per il suo carattere imprevisto, ma anche perché ridetermina, come scrivete voi, processi di lunga durata che l'alimentano, ne riproducono le cause e ne amplificano gli effetti dentro e fuori al campo di battaglia. Allora, rispetto a questo asse, ci puoi mettere in luce i nodi che sono emersi dalle vostre discussioni, quelli più salienti, anche per favorire magari un dibattito per chi ci ascolta? Lo ricordiamo, il numero è lo 06 49 17 50 per coloro che volessero intervenire.
Sì, questo primo asse di discussione è essenziale in realtà, appunto, per capire e comprendere anche gli altri due, nel senso che l'ordine, appunto, che si vuole affermare in un qualche modo, è sicuramente stravolto, appunto, dalla presenza della guerra, anche dalle rotture internazionali che questa poi impone, e dall'altra parte però diventa anche il mezzo poi per affermare con ancora maggiore forza e violenza anche gli assi di patriarcato, razzismo, ma anche appunto politiche verdi che negli ultimi anni si stavano delineando. E questa oscillazione, appunto, tra ordine e disordine interviene poi effettivamente all'interno di una necessità, appunto, di organizzazione che proprio per la sua portata globale, secondo me, ma anche appunto è una posizione che fuoriesce anche dal foglio, ha una necessità appunto di visione transnazionale, che quindi vuol dire anche smettere di contrapporre il locale al transnazionale, ma ragionare su quanto il transnazionale poi impatti effettivamente sulle lotte più locali e territorialmente vicine. Il fatto che la guerra introduca, tra l'altro, a seguito anche di della crisi pandemica che c'è stata precedentemente, e imponga questa come una crisi e la guerra diventa una crisi che non è una crisi eventuale, ma che impone e imporrà soprattutto poi delle politiche di riorganizzazione, ma soprattutto degli effetti poi materiali sulla vita delle persone, che verranno pagate soprattutto sul lungo periodo. E questo ci è sembrato anche che in un qualche modo riuscisse a porre una visione diversa rispetto a quella che può essere una visione strettamente geopolitica e quindi di due fronti e di due blocchi che si contrappongono. I fronti e i blocchi che si contrappongono non ci sembrano essere effettivamente quelli della NATO e Ucraina da una parte e dall'altra quello della Russia, ma quanto piuttosto un fronte che appunto tende in modi diversi e anche in contrasto al suo interno stesso a imporre un ordine globale, e dall'altra parte persone, uomini e donne, che e persone LGBTQI che a questo ordine globale in un qualche modo resistono con le loro stesse vite e con le loro stesse lotte. E questo mi sembra il punto centrale appunto del ragionamento che parte da questo primo filone, questo primo asse di discussione.
All'interno del foglio discutete di patriarcato, razzismo e sfruttamento in questi tempi di guerra in Ucraina, senza separarli, perché questi piani si intrecciano nella ristrutturazione dei rapporti di produzione e riproduzione sociale che la guerra accelera e riconfigura. Lo fate sapendo che già dal giorno dopo l'invasione dell'Ucraina la guerra produce blocchi effettivi nelle lotte di cui siamo parte. C'è un punto in particolare di questo secondo blocco dal titolo Patriarcato, razzismo e sfruttamento di guerra che è utile mettere in luce quando ponete l'accento sul discorso umanitario, che sembra essere rimasto l'unico praticabile di fronte alla politica di gestione dei flussi e di militarizzazione dei confini, no? E quindi di corpi da gestire, di vite da gestire, che però rappresentano, come scrivete, sempre e comunque un corpo estraneo. Ecco, invece rispetto a quest'asse, magari vuoi raccontarlo meglio tu, anche rispetto alle donne ucraine di cui appunto poi nessuno e nessuna parla, ma voi nel foglio invece ne fate un'analisi specifica.
Sì, cioè uno dei primi punti che sono saltati all'occhio immediatamente da febbraio è stata da una parte la corsa alla gestione delle migrazioni, quindi da una parte sui confini che venivano si cercava di attraversare da parte di uomini e donne una prima linea che sembrava definire una specie di gerarchia tra i migranti bianchi, le migranti bianche poi perché la prevalenza erano donne, e invece migranti neri in senso lato, sicuramente non ucraini. E questa gestione che appunto sembrava in un qualche modo dare un privilegio alle donne ucraine che sono riuscite poi a passare, sono arrivate in Italia ma anche in altri paesi, ha in realtà poi rivelato di nuovo uno schema di un razzismo istituzionale che poi di fatto le ha inserite tutte nelle dinamiche di un lavoro di sfruttamento, schiacciandole totalmente su un lavoro di cura, quindi con una maggior parte appunto di migranti ucraine che diventavano badanti, ma tanto al punto che la Caritas stessa un anno fa mi sembra aveva iniziato dei corsi di professionalizzazione dedicati specificatamente a migranti ucraine per diventare badanti, e la prima gestione appunto di queste donne è stata esattamente questa. Non solo nel momento in cui poi sono arrivate in Italia, comunque i limiti della burocrazia per il riconoscimento del permesso di soggiorno, dei documenti necessari eccetera, si sono in realtà rivelati in linea con i tempi estenuanti che vengono poi subiti da tutte le migranti e tutti i migranti in Italia. Ma non soltanto, questo chiaramente mette in connessione non solo appunto le condizioni di lavoro specifico, di riproduzione sociale, con appunto una visione della donna che in un qualche modo comunque viene sempre ricondotta alla dimensione della cura e della riproduzione sociale, ma anche quelle poi di una gestione appunto migratoria che comunque è pensata su necessità di accoglienza e di non accoglienza che si regolano in base poi appunto alle necessità di lavoro interno. Un esempio molto concreto di questa cosa lo abbiamo avuto anche recentissimamente rispetto alla discussione relativa al decreto Cutro, quando in seguito alla strage dei migranti e delle migranti che sono morte in mare si è appunto invocata la necessità di un allarme sulla migrazione, legando questa necessità anche a delle urgenze che venivano determinate proprio dalla pressione migratoria innescata dalla guerra stessa. E quindi la guerra poi diventa un po' la giustificazione anche di inasprimenti da questo punto di vista. E, non solo, sempre rispetto per esempio alla necessità appunto di sfuggire a questa guerra, ricordiamo che all'inizio, a febbraio, c'erano stati diversi casi di donne trans che venivano rimandate indietro perché dovevano arruolarsi, perché appunto non venivano identificate come le donne che nelle quali loro si riconoscevano, e dovevano essere invece asservite a combattere e quindi a prendere le armi come nell'esercito. E poi l'8 marzo di quest'anno è stato abbastanza sconvolgente le dichiarazioni che sono state fatte sia da von der Leyen, ma in realtà anche da entrambi i fronti di guerra, quindi sia dalla Russia che dall'Ucraina, nel ricordo appunto di queste donne combattenti che prendono le armi, con questa narrazione per cui poi la donna diventa appunto non solo l'identificazione della madre patria, ma anche appunto di colei che poi questa madre patria la difende, mettendo al servizio della patria stessa non solo la vita dei figli e dei mariti, ma o dei compagni, ma anche la sua vita stessa, come quando appunto poi in tutto ciò, nel sottofondo, che non è esattamente un sottofondo, ci sono gli stupri e le violenze che sono iniziate fin dal giorno primo della guerra, e che rendono quindi poi anche questo scenario come uno scenario di violenza che viene esercitata poi e subita soprattutto da donne migranti e uomini che in un qualche modo in questa guerra ci capitano in mezzo, ma e su cui quindi diventa anche molto difficile, ed è un punto forse che mi piace ricordare, perché mi sembra anche una posizione che spesso mette in crisi nella discussione relativa alla guerra. E anche decidere, e questo foglio è stato un po' una decisione all'interno di questo foglio, decidere di la non necessità appunto di ragionare sulla necessità di un invio di armi, non necessità di invio alle armi. Questa dinamica in realtà non pertiene poi la nostra possibilità di intervento, è qualcosa che di fatto viene definito e deciso appunto dagli stati che questa guerra poi l'hanno dichiarata, che la portano avanti, e ci sembra invece essenziale ragionare su chi poi questa guerra appunto la subisce, e quindi lo schierarsi sta in quelli, e in questi peraltro, per completare, ricordo anche che appunto le prime a fare una fortissima opposizione alla guerra dalla Russia sono state proprio le femministe, che con il Feminist War Resistance hanno organizzato le prime appunto dichiarazioni contro Putin e contro questa guerra e contro soprattutto poi le condizioni che questa guerra produrrà, perché il punto poi è anche un po' questo, cioè al di là della contingenza di guerra e della durata di questa guerra, che comunque non sembra accennare a diminuire, direi, visti anche gli ultimi eventi, il punto vero è anche cosa rimarrà poi di questa guerra, e quindi anche quale pace e che pace sarà possibile. Ed è su quello anche che ci sembra essenziale appunto ragionare e prendere e organizzare qui la lotta, perché è una pace che evidentemente non può essere lasciata a una diplomazia internazionale.
C'è una domanda che insomma è nodale all'interno del vostro foglio e attiene al terzo asse, diciamo, ecologia, politica industriali e politiche industriali e militari, cito testualmente: può l'opposizione alla guerra in Ucraina diventare un punto di convergenza delle lotte che in questi anni abbiamo portato avanti dentro e contro i processi di ridefinizione della produzione e della riproduzione sociale? Voi scrivete che questa domanda riecheggia di fronte ai limiti contro i quali si stanno scontrando tanto le lotte ecologiste prese dentro processi che fanno del clima una questione di sicurezza nazionale, quanto quelle antimilitariste, vista la facilità con cui eccola, vengono ingabbiate dentro le alternative impossibili della logica di guerra. Perché, come mettete bene in evidenza voi, lo abbiamo provato a fare anche da questi microfoni, sentendo anche più realtà. Anche voi citate per esempio Coltano, citate i rigassificatori di Piombino, Ravenna, insomma sono tutte storie che abbiamo seguito. La capacità di questo foglio è aver collegato i puntini, mettendo in luce come la guerra abbia ristabilito di fatto la centralità delle industrie, imponendo la propria ecologia di morte e devastazione, in cui gli investimenti green si affiancano tranquillamente a quelli fossili, no?
E non solo, in realtà scusami se ti interrompo, in realtà stanno proprio insieme, adesso sento un po' di ritorno, però in realtà stanno proprio insieme, cioè nel senso l'uno diventa giustificativo dell'altro in un qualche modo, e in un'assoluta continuità di logica che fa anche appunto eco a quelle che erano state le lotte rispetto alla transizione verde progettata e proposta dall'Europa, e che rivela poi appunto anche in questo contesto tutta la sua vuotezza e tutto il la vacuità di quei ragionamenti. Quindi una qualsiasi pretesa che era stata forse appunto sbandierata, portata avanti con già dei limiti che in realtà agli ecologisti e agli attivisti ecologisti erano ben evidenti già da prima, viene totalmente svuotata di quel appunto portato sociale che poteva avere. Quindi la connessione di queste due cose che sembrano appunto quasi ossimoriche, che in realtà viene portata avanti con una logica assolutamente stringente e soprattutto utile a chiaramente ai fini di chi questa guerra poi la conduce. Ed è necessario, secondo me, appunto proprio quell'unione dei puntini che dicevi tu, cioè vedere come queste esperienze poi locali siano esperienze locali che giocano all'interno appunto di un campo che è molto più ampio e che è transnazionale, e che ha quelle che quindi devono, secondo me, trovare appunto una risposta necessaria nella discussione di quel piano transnazionale, che è poi appunto il risultato di quell'ordine globale di cui parlavamo all'inizio.
No, appunto era soltanto rinforzare il ragionamento che facevi, perché come scrivete è chiaro che il complesso, il militare, l'industriale e l'ecologico è oggi un complesso campo di accumulazione del capitale che trova nella guerra l'ambiente in cui prosperare. E quindi voi scrivete: la costruzione di un discorso condiviso sull'opposizione a questo nuovo regime di accumulazione è oggi una posta in gioco fondamentale della nostra politica di parte. Quindi abbiamo bisogno, voi dite, di dotarci di parole, pratiche e prospettive radicalmente nuove. Ecco, questo è un altro dei punti nodali, perché non so se poi nel dibattito e nel confronto con compagni in giro per l'Italia che voi avete iniziato a fare sono appunto emerse delle possibilità in questo senso.
Sì, naturalmente quelle possibilità si danno con una costruzione sul lungo periodo e una non rinuncia a un dialogo che è iniziato e che non è detto che naturalmente il suo essere portato avanti non è scontato, e soprattutto non vorrebbe nemmeno essere rimanere in questa compagine, e l'aspettativa sarebbe quello di allargarlo il dialogo chiaramente. Ed è anche un po' in questa ottica che per esempio stiamo cercando di organizzare anche delle presentazioni del foglio. Per esempio oggi a Milano interverremo io, Carlotta Costutta, Cristina Morini, in statale insieme anche a Vittorio Morfino, per appunto fare una presentazione di questo foglio e soprattutto appunto aprire a un dibattito che cerchi di ragionare in avanti. Inoltre, sempre con questa ottica, noi da Bologna stiamo organizzando all'interno della rete transnazionale, il Transnational Social Strike Platform, una iniziativa, un meeting transnazionale che appunto si terrà a Bologna dal 27, 28 e 29 ottobre e che ospiterà anche al suo interno la Permanent Assembly Against the War, che si era formata e che continua a riunirsi in questi, da ormai quasi due anni, subito dopo lo scoppio della guerra, ed è un'assemblea che appunto di questa necessità di unire i puntini e di dialogo collettivo fa parte, cioè ha proprio il punto centrale focale di inizio, perché messo insieme compagni e compagni, attivisti e attivisti in tutta Europa e non solo europei ma anche extraeuropei, e che appunto avrà anche un momento di incontro a Bologna. E a parte questo, però appunto organizzare e avere una prospettiva verso il futuro secondo noi è necessario ed è utile nel momento in cui questa discussione poi rimane una discussione collettiva e non singoli e singole, e che soprattutto ragiona partendo da questo punto, anche proprio per cioè, riteniamo non si possa in alcun modo eludere il discorso della guerra, soprattutto perché questo stesso discorso poi un attimo scusate questo discorso poi si imporrà appunto anche nel futuro nell'asse ecologia politica industria e politiche industriali e militari. Ad un certo punto parliamo del fondo finanziario BlackRock, che sta coordinando gli investimenti e il conferimento e un cronoprogramma di lavoro del più grande cantiere del mondo proprio in Ucraina, proprio dopo, cioè che è la preparazione del post distruzione dell'Ucraina e ricostruzione di questa. Quindi di nuovo, cioè il punto è che chiaramente quell'ordine globale continuerà a riorganizzarsi e nonostante i contrasti al suo interno continuerà a produrre sfruttamento e violenza e razzismo. L'organizzazione quindi non può eludere una situazione e un evento che appunto da cui è necessario partire per ripensare e ragionare su quello che attualmente stiamo facendo come resistenza, come lotta di resistenza e come contrasto. L'opposizione deve passare esattamente, crediamo, da questa cosa qua.
Senti, voi siete partite dalla constatazione che il movimento fatica ad articolare in questa fase una opposizione alla guerra anzi mettete in luce le divisioni che la guerra ha prodotto e continua a produrre dentro ai movimenti e che vanno affrontate. Ovviamente negarle, ignorarle, non parlare di guerra non è una risposta alla paralisi che questa ha provocato, sia per la difficoltà reale di articolare un discorso che sia all'altezza, come dite voi, di un evento che sta ridisegnando completamente le coordinate sociali, politiche e istituzionali della vostra iniziativa, sia per la resistenza ad abbandonare letture consolidate, interpretazioni rassicuranti, ma certamente in questa fase insufficienti. Partendo da questa difficoltà che è oggettiva e incontrandovi insomma strada facendo con compagni su questo, che riscontri avete avuto, che cosa avete incontrato, che cosa avete trovato?
Ma ti parlo di una la cosa che a me su questo che però non si lega prettamente al foglio ma a un'esperienza appunto all'interno del Transnational Social Strike, perché poi in realtà appunto questa problematica non è solo italiana, ma è a livello transnazionale. È stato l'incontro che abbiamo fatto a Francoforte all'interno appunto di questa piattaforma, dove ci si è incontrati tra attiviste e attivisti appunto di tutto il mondo, e tra questi c'erano anche appunto gli attivisti di Luzerat, che avevano che da poco erano stati appunto sgomberati e avevano recente anche quella che era la loro esperienza di lotta sul territorio. E la riflessione che appunto è venuta, ma da più parti, è proprio il fatto che appunto questa paralisi può essere risolta, o forse anche solo quantomeno affrontata, iniziando a discuterne. È evidente che è una discussione che può portare anche a dei fortissimi contrasti e anche a delle rotture, però forse sono anche contrasti e rotture necessarie per poter risettare e riragionare verso cosa si vuole anche lottare. Chiaramente appunto il foglio è il risultato di compagne e compagni e compagni che questa sfida l'hanno presa e l'hanno in un qualche modo anche affrontata, nel senso che non all'interno della delle persone che hanno discusso questi tre atti non credo e non penso ci sia un accordo totale su tutto su quello che sulla totalità dell'affrontare la guerra, ma si sono posti alcuni punti di accordo da cui appunto iniziare un ragionamento, ricominciare un ragionamento. Non parlare appunto diventa poi una scelta, chiaramente, e quindi è anche e la non scelta in genere poi diventa anche una debolezza.
Bene, noi Francesca ti ringraziamo molto, non so se hai altro da aggiungere rispetto magari a, non so, ad altri momenti in cui questo foglio verrà presentato, non so se verrete anche qui a Roma, nell'ipotesi poi insomma ci sentiremo, ci incontreremo.
Assolutamente. Ma appunto le ipotesi in questo momento attive ad oggi c'è Milano, e poi credo che questo caldo cercando tutti quanti, però non è esclusa anche una presentazione a Roma, di cui però probabilmente si parlerà da settembre, e appunto poi ci sarà a Bologna a fine ottobre questo momento di incontro transnazionale, a cui sono naturalmente tutti invitati caldamente a partecipare, e che non avrà soltanto appunto una discussione sulla guerra aperta, ma da lì si partirà anche per ragionare di diversi altri assi, come poi appunto anche nel foglio si fa. La cosa che posso anche dire è che appunto, approfittando un po' del fatto che avete ospitato questa presentazione via radio, è che chiunque appunto abbia riscontri un interesse in questa discussione, voglia organizzare eventuali presentazioni, ma anche solo invece discuterne, può scrivere a foglio.contro.la.guerra@gmail.com o anche mettersi in contatto appunto con le diverse realtà che questo foglio hanno formulato.
Bene, noi ti ringraziamo e allora ci riaggiorniamo poi per Bologna.
Grazie mille.
Grazie a te.
E buona trasmissione.
Buona giornata. Ciao.
Ciao.